Pier Lepori non è soltanto la voce dalla Romandia di Rete 2 e della RSI. È anche poeta, scrittore, saggista, drammaturgo, regista teatrale e traduttore, dal francese all'italiano e dall'italiano al francese. Una personalità vulcanica, un autore prolifico. Mi piace ricordare il suo esordio, che è esordio in poesia, con la raccolta Qualunque sia il nome, edita da Casagrande nel 2003 e insignita del premio Schiller. E poi i romanzi, Grisù, Sessualità, Come cani, Nuit américaine, scritto dapprima in francese nel 2018 e poi autotradotto come Effetto notte per Effige nel 2019. E poi ricordo ancora il Klaus Nomi Project, un progetto di teatro musicale ancora del 2018. Ma Pier Lepori è, a mio parere, intimamente poeta, anche quando scrive romanzi o si cimenta con il teatro. Così, dopo le intime poesie di Quasi amore, uscite dalle edizioni Sottoscala di Bellinzona nel suo Anno di Grazia 2018, Pier Lepori si è dedicato, direi forse meglio, si è dato, a un suo grande amore, Sandro Penna, tra i nomi maggiori della poesia italiana del Novecento. Sandro Penna, che Pier Lepori ha messo al centro di un monologo andato in scena per il Teatro 2.21 di Losanna, Le Voyageur Insomniac, il viaggiatore insonne, e del quale ha tradotto in francese le poesie che Penna riunì e pubblicò per Garzanti nel 1973. Un libro che ho il piacere di presentarvi con il suo traduttore. Buongiorno e ben ritrovato, Pier.
Buongiorno Massimo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Pier, Poesie, Poem 1973 esce dalle edizioni d'Amba di Losanna e si avvale della prefazione del più importante studioso oggi di Sandro Penna, Roberto Deydier. Il tuo amore per la poesia di Sandro Penna è amore totale, non quasi amore. Com'è scoccato?
Ma è un amore molto lontano, hai detto bene, è un grande classico della letteratura italiana e naturalmente lo si studia a scuola. Certo non si studiano per forza di cose certe poesie, cioè le poesie più erotiche e oserei dire omoerotiche, perché si tratta di un poeta dell'omosessualità e della bellezza dei fanciulli eccetera, ma certe poesie come la Veneta Piazzetta le si trovava nelle antologie scolastiche che si leggevano. E naturalmente per me è stato un po' amore a prima vista, faceva parte di quei poeti che per me, giovanissimo poeta in fieri, che naturalmente non pubblicava, non mostrava i suoi versi, perché ho pubblicato il mio primo libro di poesia nel 2003, quindi a 35 anni. Quindi ci ho messo un po' a dire sono anch'io poeta, però evidentemente, come tutti gli adolescenti, scrivevo poesia e Penna, Pasolini, più di altri credo, ma anche Caproni, eccetera, sono poeti che hanno fatto parte del mio panorama mentale. Tanto più Penna, che era questo poeta magari un po' grecizzante, come diceva Pasolini, ma comunque molto omoerotico, molto centrato su questa figura erotica del fanciullo. Per me, giovane omosessuale che si scopriva poeta, era anche un poeta di riferimento in questo senso, qualcuno che diceva l'indicibile.
Chi è Sandro Penna poeta per Pier Lepori poeta, al di là dell'elemento importante omoerotico?
Credo che ho riscoperto Sandro Penna, giustamente citavi il mio libro precedente di poesia, Quasi amore. Io ho un rapporto complicato con la poesia, non stiamo a tornarci, ma insomma quando ho pubblicato Quasi amore mi sono reso conto che toccavo qualcosa di molto intimo, ma anche di un po' più libero, forse col passare degli anni, con l'invecchiamento, diciamolo sinceramente, osavo dire delle cose più semplici anche in poesia, cioè parlare dell'amore. E lì, parlando dell'amore, anzi del quasi amore, perché si trattava di tutta una suite poetica sull'amore che compare, scompare, che si dice attraverso le parole, esiste forse solo attraverso le parole oppure esiste carnalmente, perché erano anche poesie erotiche. Ecco, mettendomi a scrivere quelle poesie mi sono reso conto di quanto ancora fossi influenzato, di quanto ancora per me fosse importante l'esempio di Sandro Penna, questa scrittura limpida, anche se solo apparentemente limpida. Roberto Deydier, che ci ha fatto l'onore con l'edizione d'Amba di firmare la prefazione appunto di questo libro, parla di Sandro Penna, delle poesie di Sandro Penna come delle anamorfosi, cioè questo particolare modo di nascondere all'interno della pittura del 500, del 600, degli elementi che si vedono soltanto se si guarda un po' di striscio, un po' di sguincio il quadro. Le poesie di Penna hanno questa apparenza estremamente semplice che mi ha in qualche modo guidato poi nella scrittura di Quasi amore, ma quando si va un po' più vicini a questa poesia ci si accorge che c'è qualcosa di meno limpido, di meno cristallino di quanto la vulgata del poeta meraviglioso dei giorni di vento e dei bagni di Roma, eccetera, di quanto questa vulgata ci ha fatto credere. È un poeta in realtà estremamente, lo dice anche Didier nella prefazione, estremamente moderno e in preda a tutti i demoni della modernità, quindi che scrive poesie erotiche, poesie d'amore, poesie di leggerezza, adamantina, vento, acqua, ragazzi, fanciulli, eccetera, ma sotto sotto quello che preme, che pulsa è il tempo che passa. Penna è stato uno dei primi lettori della Recherche di Proust. Allora, Penna è nato nel 1906, quindi ha cominciato a leggere la Recherche di Proust negli anni 30, quando il fascismo vietava questo libro. Ecco, Penna è un poeta proustiano, è un poeta del tempo che passa, è un poeta della nostalgia che nasce già nell'alveo del momento di grazia della gioventù, una gioventù già screziata dalla paura di perderla, di perdersi. È un poeta eminentemente, chiaramente moderno in questo senso. E questo è stato il Penna che ho recuperato in qualche modo con queste poesie e che mi hanno dato voglia di reinteressarmi a lui. E prima è nato lo spettacolo e poi è nata questa idea di fare una traduzione.
Veniamo allora a questa traduzione, a queste poesie poem del 1973. La scelta dell'edizione, di questa edizione che appunto è un'autoantologia, l'autoantologia per eccellenza di Sandro Penna, è stata quasi inevitabile dal momento in cui hai deciso di tradurre Sandro Penna. Queste poesie, scrive proprio Penna, e giustamente lo riporti nella tua edizione, a premessa del volume scrive: sarebbero quello che io lascerei ai posteri se posteri esisteranno. Però Pier Lepore, un conto è decidere di tradurre qualche poesia di Sandro Penna, tutt'altro decidere di tradurre un volume che vuole essere il libro di Sandro Penna, di un autore così prezioso.
Sì, sono 158 poesie scelte su stimolo dell'editore Garzanti, perché Penna, bisogna sapere, continuava a lamentarsi delle scelte delle sue poesie. Era un poeta molto strano, era convinto di essere uno dei più grandi poeti del Novecento, cioè non aveva la minima modestia e lo raccontava, però non faceva niente per pubblicarsi e continuava a dire che gli strappavano i suoi versi. I suoi libri precedenti erano stati curati da Pasolini, da amici come Moravia o dagli editori, e Penna continuava a lamentarsi, a dire che non andavano bene, che non erano le poesie giuste, che non erano le versioni giuste che lui avrebbe pubblicato. A un certo punto Garzanti nel 72 gli dice: senti Penna, adesso lo fai tu il tuo lavoro, mi presenti la tua poesia completa, perché sapete che esistono varie edizioni che si chiamano Tutte le poesie di Sandro Penna, eccetera. Lui ne rideva, tra l'altro, di questa idea che ogni tanto uscissero tutte le poesie di Sandro Penna e che cambiassero ogni volta. Ecco, qui Penna alla fine decide che sì, è lui che sceglie queste poesie. Ed è una scelta quindi d'autore, ed è l'unica scelta d'autore che esiste veramente in tutta la bibliografia di Penna. Ed è stata una decisione tradurre questa scelta di 158 poesie molto difficile, molto discussa con l'editore e anche con Roberto Deidier, perché non si tratta delle poesie che per forza di cose avrei scelto io, si tratta di poesie scelte dal poeta per creare un certo mondo, una certa stimmung, una certa sonorità che non è quella che avevano presentato prima attraverso i libri che avevano fatto con le sue poesie. Ma è una scelta molto difficile, perché in effetti in Francia, nonostante Penna fosse stato tradotto varie volte e da grandissimi nomi della cultura italo-francese, cioè René de Secati, uno dei grandi traduttori di Pasolini, Dominique Fernandez, il più italofilo degli accademici di Francia, ancora oggi vivo e che tiene uno degli scranni dell'Accademia di Francia, Bernard Siméon, uno dei grandi traduttori dall'italiano verso il francese, nonostante queste pubblicazioni si era sempre proceduto scegliendo alcune poesie di Penna scelte dal traduttore, scelte secondo il gusto personale del traduttore. La nostra idea con l'editore, con Roberto Didier, è stata: questa volta prendiamo le poesie che Penna ha voluto scegliere, tanto più che nel frattempo, in modo anche abbastanza tardivo, ma in modo anche molto molto riuscito, era uscito il Meridiano Mondadori, che è del 2017, quindi non è nuovissimo. Quindi c'era la possibilità per la prima volta di lavorare su un corpus accertato in qualche modo, perché era quello che Penna aveva scelto, ma anche con tutta la genetica dei testi e con tutto il lavoro che Roberto Deidier durante 20 anni ha operato sugli archivi di Penna, verificando anche gli apocrifi possibili, perché ci sono degli apocrifi di Penna, e verificando anche le varie versioni, quale fosse la migliore, l'ultima, eccetera, eccetera. Al centro di questo Meridiano Mondadori però c'è questo corpus, che sono le 158 poesie del 1973 di Garzanti. È stata una scelta dura, perché poi mi sono ritrovato a avere delle poesie che personalmente mi piacevano meno, che erano più difficili da tradurre, in particolare le poesie più lunghe, perché Penna è conosciuto per il suo tono epigrammatico, per queste piccole poesie fatte di nulla, ma ci sono delle poesie più lunghe, con molte rime, con molti endecasillabi, e fatta questa scelta un po' di rigore, anche un po' filologico, mi sono trovato poi come traduttore a battagliare, a guerreggiare con delle poesie che forse non avrei scelto se avessi fatto un'antologia.
Ci veniamo al lavoro di traduzione, perché è la parte difficile di questo lavoro per te, evidentemente, al di là della decisione di assumerti il peso di tutta l'autoantologia di Sandro Penna. Lo dico per inciso, ci sono numerosi critici più che autorevoli che ritengono Sandro Penna fra i maggiori poeti italiani e non solo italiani del Novecento, degno anche di un premio Nobel che ovviamente non ha mai ricevuto.
Era Pasolini che diceva che avrebbe dovuto riceverlo al posto di Montale. Lascio a Pasolini la responsabilità di questa affermazione.
Che cosa ha rappresentato sul piano della traduzione affrontare un poeta che ha fatto della variazione minima, muovendosi sempre su di un'apparente monotonia, la sua cifra stilistica, dall'esito in italiano altissimo?
È stata una sfida enorme, che nasceva anche dal fatto che, nonostante io abbia un grande rispetto e affetto anche per questi traduttori che hanno tradotto Penna prima di me, naturalmente, come tutti i traduttori, trovavo che c'erano delle cose che non funzionassero. Non ero contento, più che c'era una cosa che non funzionassero, questo nei dettagli si può sempre discutere a ogni verso, a ogni traduzione, ma non ero contento del tono che avevano scelto per Penna. Non ero contento, per esempio, di certe scelte lessicali. Per esempio, Bernard Simeon, che è certo quello che ha tradotto più poesie, aveva deciso di tradurre il fanciullo, molto presente in Penna, di origini evidentemente pascoliani, della grande tradizione italiana, con la parola enfant, che poneva anche un problema di natura, come dire, pedocriminale, perché se tutti questi fanciulli fossero stati degli enfant in Sandro Penna, forse non ne sentiremmo più parlare, sarebbe già sparito completamente dalla circolazione. Ma c'era anche un problema fondamentale che ho affrontato con i miei miseri mezzi di italofano, che non è francofono di nascita e che non si è formato in francese, ma che cerca di dar più posto possibile al suono di quell'italiano, di questo italiano, come dicevi, fatto di minimi scarti, sapendo che il francese ha qualche problema con gli scarti, che il francese è una lingua, soprattutto in poesia, abbastanza paludata, abbastanza neoclassica, che ha una storia molto più compatta della storia della lingua italiana e che sopporta male le screziature, i cambi di livello, l'introduzione di una semantica magari non adatta alla poesia, perché Penna riesce a parlare di uno sputo, riesce a parlare di odore di merda in una poesia che resta però una poesia di alto livello in italiano. Ed era questa la maggiore sfida per me in francese, trovare un francese che avesse la leggerezza di Penna, senza farne un mito, perché come detto non credo che Penna sia solo leggerezza, ma facendolo uscire dal francese poetico per antonomasia, che è un francese invece molto più rigido, molto più paludato, magari più sensuale, ma molto lontano dall'italiano. Si pensa sempre che l'italiano e il francese sono due lingue cugine, sono lingue sorelle. In realtà la sintassi, per esempio, tra italiano e francese, il ritmo, la prosodia, sono estremamente diversi. Ed è stata un po' la mia sfida, sfida che ho affrontato, tra l'altro, accompagnato da moltissime persone, in particolare da Mathilde Vischer, che è una traduttrice di Pusterla, tra l'altro, ma anche studiosa di traduttologia, lei stessa poetessa, accompagnato anche da Didier e da altri amici italiani, come il poeta Luca Baldoni, che è uno specialista di Saba, e da altri accompagnatori che facevano parte invece del progetto teatrale, perché queste traduzioni sono nate mentre portavo in scena questo monologo su Penna, e quindi ho potuto provare la sonorità francese di queste poesie attraverso l'addizione degli attori e quello che mi dicevano di quel che loro come attori sentivano nel movimento che cercavo di imporre, di impostare in questa lingua francese, che mi ha fatto molto resistenza, molto resistito ai miei tentativi di traduzione, che sono come sempre dei tentativi, vale a dire ogni volta che riapro il libro, come qualsiasi traduttore, avrei voglia di rifare tutto da capo e di cambiare un sacco di cose, ma vabbè, il libro bisognava pubblicarlo e alla fine ho trovato un mio equilibrio tra tutte queste ingiunzioni, queste difficoltà relative proprio al rapporto tra le due lingue, ancora più che relative al rapporto con Penna, anche se Penna penso sia un poeta che ponga proprio alla lingua francese una sfida enorme.
Quali sono, se puoi fare un esempio o più di uno, le maggiori difficoltà che hai incontrato proprio nel processo traduttivo?
Ma direi la sintassi e la prosodia, le due sono strettamente legate. Si tende spesso a equiparare Penna a Pasolini, a pensare che sia un contemporaneo di Pasolini. In realtà Pasolini, quando arriva a Roma, incontra Penna, che è già un grande poeta, e trova in lui un grande esempio. E Roberto Dei Die, lavorando sugli archivi, ha più o meno accertato che le poesie di Penna sono poesie dagli anni 30 ai primi anni 50, quindi non sono poesie degli anni 60 e degli anni 70, contemporanee di Bertolucci o compagne alla lontana di Pagliarani o di altri autori che magari vanno in altre direzioni. Sono poesia degli anni 30 e degli anni 40 che subisce ancora molto l'influsso dei grandi classici, ma in Penna questi grandi classici vengono riletti con lo stesso stile, con una presenza forte dell'endecasillabo, del settenario, delle rime, ma anche con qualche sberleffo, con qualche presa in giro. Ci sono citazioni da Dante, ci sono citazioni da Pascoli, giustamente, in cui Penna si diverte a fare un piccolo scarto di lato, ma questo scarto è talmente minimo, talmente vicino anche alla sensibilità degli italiani. Quando Penna scrive "Ritornava un borghese alla sua casa", tutti noi ricordiamo "Ritornava la rondine al tetto, l'uccisero Cade Traspini". Un francese non lo può ricordare questo, quindi non può capire che quel borghese di Penna, che poi rimorchierà un ragazzo per la strada, è un modo anche in qualche modo di porsi leggermente sfasato rispetto alla tradizione italiana. Ecco, queste sono le cose più difficili da portare in francese, senza contare appunto la questione forte della sintassi. Il francese sopporta male la sintassi contorta, mentre l'italiano può cominciare una frase dal fondo, soprattutto poetico, spostare l'aggettivo, tipicamente prassi poetica, spostare l'aggettivo prima del nome, eccetera, il francese lo sopporta male. Molto rapidamente il francese diventa contorto, diventa illeggibile, e se c'è una cosa che bisognava conservare era la leggibilità di Penna. Penna è per forza di cose leggibile, e questo mi ha costretto a dei sacrifici. Ho dovuto ricostruire completamente delle poesie, riprendendo il soggetto e mettendolo al posto giusto in cui se lo aspettano i francesi. Naturalmente, come diceva Folena in Volgarizzare e Tradurre, si toglie da una parte, si aggiunge da un'altra, si cercano degli equilibri. Quindi ho cercato anch'io, se toglievo, se cambiavo, se modificavo, di trovare altrove l'equilibrio che mi serviva, soprattutto in un uso abbastanza, oso dire, spregiudicato in francese della rima, che in francese suona come qualcosa di estremamente antiquato, che si usa poco, e abbiamo molto discusso con Madeleine Vischer di questa questione della rima. Ho tenuto molto a conservare le rime nella mia traduzione in francese, cercando però di alleggerire altrove, perché bisognava trovare il buon equilibrio tra sintassi, rime, ritmo, eccetera. Quindi sono stati problemi completamente intricati, imbricati l'uno nell'altro, che ho dovuto risolvere ogni tanto andando in una direzione, ogni tanto in un'altra. Non c'è una linea unica di traduzione. Certo, c'è un suono che ricerco in queste traduzioni, ma ho dovuto a volte sacrificare la rima, a volte sacrificare la sintassi, a volte sacrificare un gioco di parole, e ce ne sono tantissimi, tra l'altro, a volte un riferimento colto a Dante, eccetera, eccetera. Ogni volta, ogni poesia, come sempre nella traduzione, credo, e specialmente nella traduzione poetica, bisogna sacrificare qualcosa e ritrovare altrove un modo di recuperare, per non lasciarsi prendere dal demone del dettaglio.
Non possiamo lasciarci senza una lettura, e allora ti propongo e ti chiedo di leggerci una poesia di Sandro Penna con la tua traduzione. Io avrei individuato la deliziosa Nuotatore, non so se sei d'accordo.
Perfetto, anche perché poi non è un bel problema in traduzione. Nuotatore. Dormiva, poi si tolse e si stirò. Guardò con occhi lenti l'acqua, un guizzo, il suo corpo. Così lasciò la terra. Nageur, dormait-il? Puis il se lève, s'étire, regarde l'eau lentement, en éclaire son corps, il quitte ainsi la terre.
In questo testo, nella sua traduzione, il problema che si pone è quello dei tempi verbali.
Effettivamente qui ho creato una torsione in qualche modo. Ho conservato, su consiglio tra l'altro di Luca Baldoni, il fatto che c'è un qualcosa che è al passato, cioè dormiva, e poi c'è questo movimento di guizzo, ma ho dovuto volgere tutto al presente per un problema prima di tutto di ritmo, ma anche e soprattutto perché il passato semplice in francese è poco in uso, è molto pesante e sopporta male le ripetizioni. Se avessi messo il passato semplice avremmo avuto dormait-il, puis il se leva, se tira, regarda l'eau, e questi a in francese appesantiscono quella che invece è un inno alla leggerezza.
non renderebbero giustizia a Sandro Penna.
Esatto, e quindi mi sono permesso di rendergli giustizia scostandomi leggermente dall'originale.
Grazie Pier Lepori di essere stato con noi.
Grazie.
Pier Lepori, che per le edizioni d'Enbas di Lausanne ha tradotto in francese Poesie Poème 1973 di Sandro Penna, un lavoro prefato da Roberto Deidier.